Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Il viaggio che vi aspetta oggi è un viaggio nel tempo e nello spazio, per il quale vi servirà pennello, dei colori, tanta creatività. Oggi lasciamo da parte lo zaino, le scarpe comode, quello che usiamo di solito nelle nostre passeggiate, perché andiamo in una bottega del Rinascimento. So che siete molto creativi, perché spesso mi scrivete che ascoltate facendo giardinaggio, facendo ceramica, mi avete anche detto, addirittura dipingendo. C'è una carissima alunna che mi dice sempre che lei ascolta il podcast dipingendo. E allora è arrivato il momento di andare a dipingere insieme. È arrivato sia il periodo dell'anno, non so se siete d'accordo, ma questo periodo, il periodo dell'autunno, sono quei mesi dell'anno in cui ci viene voglia di raccoglierci, di stare un po' più a casa e di stimolare anche la nostra creatività, magari facendo delle decorazioni natalizie, oppure, perché no, dipingendo. Siamo anche in un periodo storico in cui, secondo me, c'è tanto bisogno di parlare del Rinascimento, di grandi artisti, perché ciò che ci rende umani sta proprio dentro all'arte e alla bellezza che riusciamo a produrre. E allora andiamo? Il pennello ce l'avete? I colori ce li avete? Potete anche mettervi un cappello da pittore o da pittrice, perché stiamo partendo. Ho appena aperto la porta della macchina del tempo che ci porta, con questo gioco di parole meraviglioso, ci porta dentro la fine del 1400. Siamo tra il 1400, inizio 1500, un'epoca che potremmo definire l'epoca d'oro del Rinascimento e anche detta l'epoca dei geni. Diciamo che stiamo volando alto. Incontreremo per strada dei personaggi che sarà difficile dimenticare. Lo scenario intorno a noi è quello di Firenze, la anche detta culla del Rinascimento. Oggi proprio esageriamo, andiamo nel cuore di questo periodo storico così magico. Intorno a noi le persone stanno parlando quel precursore dell'italiano, il fiorentino, quindi anche la lingua che sentiamo intorno a noi è una lingua di altissimo livello. E noi non ci limitiamo a camminare per le strade di Firenze guardandoci intorno, ovviamente ammirati. Ma noi stiamo andando in una determinata direzione. Il nostro obiettivo è entrare nelle botteghe. Cosa significa la parola bottega? Ha vari significati, ma noi partiamo dal primo, quello originario. È una parola che deriva dal latino, che a sua volta deriva dal greco, un po' come tutte le parole ha attraversato i secoli. E in origine significava magazzino, ripostiglio. Non vi ho aiutato con queste due parole? Sono due parole ancora più difficili della parola bottega? Vi aiuto subito, perché ripostiglio, sono sicura che è una parola che riesco a spiegarvi in modo semplice e intuitivo. Tutti a casa nostra abbiamo un ripostiglio. Il ripostiglio è quel luogo in cui nascondiamo e normalmente mettiamo in disordine tutti quegli oggetti che normalmente non usiamo o perlomeno non vogliamo mostrare a tutti i nostri ospiti. Le scarpe da calcio di vostro figlio, oppure quella giacca che non mettete più da 50 anni, quello è il ripostiglio. Là dentro mettiamo anche tutti i prodotti di pulizia per la casa, eccetera, eccetera. Ecco, in origine la parola bottega si identificava con questo concetto di magazzino, di ripostiglio. Ma dal 1300 in poi ha cambiato significato, perché è diventato il luogo in cui si producono e si vendono le opere d'arte. Per finire questa linea del tempo della parola bottega, vi dico anche che oggi identifica anche un luogo in cui troviamo dei prodotti, degli alimenti, dei cibi, degli ingredienti di solito di origine naturale, biologici. È una parola che indica un piccolo negozio in cui troviamo qualcosa di artigianale, non necessariamente qualcosa da mangiare. Ma torniamo al nostro 1300-1400, a quando la bottega veniva identificata come il luogo dell'arte. Uno dei primi artisti ad aver usato la bottega in questo senso è stato Giotto, che è un artista che merita un podcast a parte, quindi non entrerò troppo nel dettaglio. Vi dico solo che gli affreschi, i meravigliosi affreschi che troviamo nella Basilica di San Francesco, proprio qui ad Assisi, sono frutto del genio di Giotto. Quindi, oltre ad aver fatto tutte queste belle cose, ha anche inventato, fondato questo concetto di bottega. Nel Rinascimento, quindi molto dopo, 200 anni dopo rispetto a Giotto, la bottega è diventata il centro dell'arte, è diventata fondamentale, frequentatissima. I genitori mandavano i propri figli in bottega a lavorare, ad imparare dai grandi artisti, dai grandi maestri. Infatti la bottega era un luogo in cui il maestro lavorava, produceva le sue opere, prendeva le commissioni, quindi tutte le richieste che venivano da coloro che desideravano un'opera d'arte. E nello stesso luogo gli allievi imparavano. Imparavano e ovviamente aiutavano il maestro a produrre le sue opere. Ma non solo. La bottega era anche il luogo dei segreti. Il luogo in cui tutti i metodi, i processi particolari che si usavano per creare i colori, per creare le tele, erano mantenuti con grande, grande mistero, non si volevano condividere con tutti. Quindi era davvero un luogo magico, un po' un mondo parallelo in cui si respirava arte ad ogni ora del giorno. Mentre chiacchieriamo, stiamo camminando per le vie di Firenze e ci stiamo avvicinando ad alcune botteghe. Entriamo allora in una di queste e proviamo a vedere che cosa stanno facendo i giovani apprendisti, gli allievi, cosa sta facendo il maestro. Sicuramente se guardiamo ai più giovani, vedremo che stanno semplicemente pulendo la bottega, pulendo per terra, stanno costruendo i pennelli o stanno facendo uno dei processi per me più affascinanti di quel periodo, che è la produzione dei colori. E certo, perché non andavano in negozio a comprare un tubetto di rosso, un tubetto di nero, un tubetto di blu, ma dovevano produrre i loro colori. E allora i più giovani facevano proprio questo tipo di lavoro, i lavori più manuali. Quelli che erano sì giovani, ma avevano già passato questa prima fase di manovalanza, di pulizia, costruzione dei pennelli, eccetera, arrivavano a copiare i modelli del maestro. Quindi c'è qualcuno che pulisce, qualcuno che disegna, che copia i disegni del proprio maestro per farli piano piano propri. Questa era la grande magia che si verificava all'interno di queste botteghe. I giovani arrivavano, imparavano e mentre stavano imparando creavano la loro arte. Lo sentite questo profumo d'arte intorno a voi? E pensate che non vi ho ancora nemmeno fatto i nomi. Preparatevi perché adesso stanno arrivando i grandi nomi di quel periodo. Quali erano le botteghe più famose? C'era sicuramente quella di Raffaello, che era una bottega molto democratica. Entravano coloro che mostravano anche solo una minima capacità, competenza nell'ambito artistico. Poi c'era la bottega di Domenico Ghirlandaio. Era molto rinomata questa bottega, una bottega rinomata significa che era molto conosciuta, molto apprezzata. Indovinate un po' chi è uscito da questa bottega? Michelangelo. Quindi diciamo che il fatto di essere rinomata era un qualcosa che questa bottega sicuramente si meritava. E andiamo ora in quella sicuramente più famosa, più conosciuta, che è quella di Andrea del Verrocchio. La sua bottega era probabilmente la più completa, perché lì dentro si imparava la pittura, la scultura, ma anche la musica, la botanica, l'ottica. Si imparava tutto, era anche un'epoca in cui l'artista non si limitava ad un campo, ad un ambito, ma doveva essere universale. Questi nomi non vi bastano? Allora esagero. Vi dico chi c'era dentro la bottega di Andrea del Verrocchio. C'erano prima Botticelli e poi Leonardo da Vinci. Secondo me la bottega in cui studiava Leonardo da Vinci doveva per forza essere una buona bottega, e c'è addirittura una leggenda legata a quel periodo, agli scambi tra Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci. Si dice che Leonardo ad un certo punto stesse partecipando alla realizzazione di un'opera d'arte, e in quel periodo, come vi ho detto, gli allievi aiutavano il maestro. Un soggetto veniva dipinto da una persona, magari dal maestro, un altro soggetto veniva dipinto da un allievo, e nel nostro caso un angelo, solo un angelo, in quest'opera d'arte, è stato dipinto da Leonardo da Vinci. Ecco, la leggenda dice che quando Andrea del Verrocchio ha visto questo angelo, che vi assicuro era molto diverso dagli altri, ha detto: basta, non prenderò mai più un pennello in mano. Decide in quel momento il maestro di desistere dall'arte, dalla pittura, o perlomeno di desistere dal fare ancora arte e dipingere di nuovo, perché si dice: questo allievo è troppo bravo, non è possibile competere con lui. Ora, se siete curiosi, potete andare a dare un'occhiata a questo dipinto che si chiama Battesimo di Cristo. Potete andare a dargli un'occhiata online, ovviamente, ma anche in futuro, se non ci siete ancora stati, al Museo degli Uffizi di Firenze. Quella sì che è una bella passeggiata di almeno una giornata intera nel cuore del Rinascimento, per i corridoi degli Uffizi. E ora, per finire questo nostro viaggio, voglio citarvi una frase o un consiglio che Michelangelo ha dato a uno dei suoi allievi. Si tratta di una frase scritta proprio a mano da Michelangelo a uno degli allievi della sua bottega, perché la cosa interessante era poi che gli allievi diventavano i maestri in questo percorso di continua crescita, di continuo miglioramento. E ad un certo punto Michelangelo ha annotato su un disegno questa frase: disegna, disegna e non perder tempo. Cosa voleva dire con questa frase? Lui voleva dire che bisogna insistere, insistere e insistere. Michelangelo era uno che non credeva tantissimo nel talento innato, ma anzi, diceva: voi non avete idea di quanto tempo mi ci è voluto per creare questo talento. Insomma, se ci guardiamo intorno, in queste botteghe che abbiamo visitato oggi, vedremo sì i pennelli, i colori, le sculture, i dipinti, ma vedremo anche tantissimo sforzo misto a una grande ispirazione. E io trovo tutto questo molto molto poetico, non so cosa ne pensiate voi, ma io considero la continuità, lo sforzo, la dedizione e la competenza come delle cose molto molto poetiche. Parlando di Michelangelo, però, non posso non dirvi un'altra cosa. Sappiate che Michelangelo è il primo protagonista dei corsi di Italiano con Amore. Nei corsi ogni mese vi presento un nuovo personaggio, vi parlo della sua storia, vi racconto tanti aneddoti, curiosità. Mentre ascoltate le storie di questi grandi personaggi, parlate anche italiano insieme a me. I corsi sono sul sito italianoconamore.com. Sul sito trovate anche l'iscrizione, la possibilità di iscrivervi alla newsletter, perché il nostro viaggio continua nella newsletter. Se siete iscritti lo sapete. Faccio il possibile per mandarvi almeno un'email a settimana per completare anche un po' quello che ci diciamo in questo podcast, con curiosità, ricette, foto. In più trovate la trascrizione su Patreon, insomma, il pacchetto è completo. Io vi aspetto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao e a presto!